Mi dispiace, non so da quanto tempo non registro. Devo preparare la storia entro domattina. E tutto ciò che ha detto è contraddittorio. E non poteva essere in un posto e in un altro allo stesso tempo.
Con questo mi sta suggerendo che dobbiamo fare delle scelte.
Di tutte quelle vite, qual è? Sì, qual è quella giusta?
Santo cielo, ognuna di quelle vite è quella giusta. Ogni percorso è il giusto percorso. Ogni cosa avrebbe potuto essere un'altra e avrebbe avuto lo stesso profondo significato.
Questo è Incontri con la macchina, un breve viaggio dentro lo studio della macchina, accompagnati ogni volta da un dottorando del Politecnico di Torino. Il podcast nasce da una serie di scritti metascientifici ai confini di molteplici discipline, l'unico luogo da dove si possono scoprire nuove frontiere.
Ormai da più di 4 anni, intorno alla scuola di dottorato, si è sviluppato un esperimento con dottorandi provenienti da tutte le aree culturali, in cui questi dottorandi hanno avuto la possibilità di scontrarsi, di incontrarsi con il concetto di macchina.
Sono Enrico Rebufello, ricercatore nell'ambito dell'ottica quantistica presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Ho conseguito una laurea in fisica dei sistemi complessi presso l'Università di Torino e, successivamente, un dottorato di ricerca in metrologia presso il Politecnico di Torino. Il filo conduttore della mia ricerca, sin dalla laurea, è lo studio delle misure in meccanica quantistica, più in generale i fondamenti della meccanica quantistica. Lo studio e la ricerca di nuovi protocolli di misura in meccanica quantistica, così come una maggiore comprensione delle sue basi, sono fondamentali non solo dal punto di vista scientifico, ma anche per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche, che pian piano si stanno diffondendo nella nostra società. Un esempio? La crittografia quantistica è stata impiegata con successo già nelle elezioni svizzere del 2007. Durante il dottorato, ho conosciuto il professor Vittorio Marchis, con il quale ho iniziato a collaborare alla collana Incontri con la macchina, in cui si raccolgono testi metascientifici. Dopo aver creato un gioco da tavolo sulla lotta tra governo e Covid e un'avventura di gioco di ruolo per far comprendere le caratteristiche dei social network, finalmente il tema del volume del 2022, Tecnica nel futuro del 2060, dava la possibilità di sfogare la mia fantasia, immaginando un futuro in cui la meccanica quantistica facesse parte del mondo di tutti i giorni. Ho immaginato la commercializzazione di giochi educativi basati sulla meccanica quantistica, in cui il pubblico familiarizzasse con gli arcani segreti di questa bizzarra teoria. Ecco un estratto del manuale per giocare alla dama quantistica. Non spaventatevi. Grazie per aver acquistato La Dama Quantistica, nuova frontiera dell'intrattenimento educativo. Data la diffusione capillare delle tecnologie quantistiche nella nostra società, questo è il gioco ideale per avvicinare i giovani studenti all'affascinante mondo della meccanica quantistica. La Dama Quantistica vede contrapporsi due giocatori che muovono alternativamente i propri pezzi. Un giocatore usa i pezzi bianchi, l'altro i neri. Come nella tradizionale dama italiana, le pedine si possono muovere in avanti in diagonale e catturare i pezzi avversari. Movimenti e cattura sottostanno però alle leggi della fisica quantistica. I giocatori indicheranno all'interfaccia elettronica della damiera le mosse desiderate, che verranno effettuate automaticamente nel processore quantistico integrato. Poiché è impossibile per i giocatori osservare direttamente lo stato del processore quantistico, la damiera lo affianca a un processore classico che, tenendo traccia di mosse, misure e catture e facendo semplici calcoli matematici, è in grado di descrivere lo stato del processore quantistico e rappresentarlo sullo schermo della damiera. Ogni giocatore inizia con 12 bosoni e processore quantistico, disposti nelle posizioni della dama classica. In questa configurazione, ogni bosone del processore è rappresentato univocamente da una pedina sulla damiera. Le varie mosse, sfruttando i fenomeni quantistici di sovrapposizione e interferenza, faranno sì che i bosoni potranno trovarsi simultaneamente in più caselle. Questo sarà rappresentato da un aumento del numero di pedine in campo. Per comprendere meglio come questo avvenga, dunque, iniziamo a descrivere il movimento delle pedine. Tutto chiaro finora?
No, non dici, sì, ho capito, poi non ne capite niente. Perché non mi dici, non ho capito, spiegherò da voi. Ma non fa che la capito, capito o no?
Già oggi bisognerebbe iniziare a cercare metodi innovativi per spiegare la meccanica quantistica, non solo per le applicazioni tecnologiche, ma anche per i concetti rivoluzionari che esprime. Uno dei concetti cardine della meccanica quantistica è il concetto di stato. Se un oggetto classico esiste in uno stato ben definito, l'automobile parcheggiata in quel posto, la moneta segna testa, una particella quantistica può esistere in uno stato che non è ben definito, ovvero una sovrapposizione di più stati. Per esempio, l'automobile può occupare più parcheggi contemporaneamente, anche in altre città, mentre una moneta quantistica può valere simultaneamente testa e croce. Solo attraverso una misura quantistica possiamo ottenere un valore definito, cioè capire in quale parcheggio si trovi l'auto o se la moneta valga testa o croce. La misura, dunque, ha una conseguenza drammatica, radicale, perché nel momento in cui avviene, la particella cessa di esistere in questa sovrapposizione per assumere un valore ben definito. La spiegazione più famosa di questo fenomeno è senza dubbio quella del gatto di Schrödinger. In questo esperimento mentale si richiude un gatto in una scatola d'acciaio assieme a una macchina contenente una componente piccolissima di una sostanza radioattiva. In un'ora potrà avvenire, con la stessa probabilità, un decadimento radioattivo o nessuno. Nel caso in cui avvenisse, un contatore Geiger rivelerebbe la radiazione prodotta, rompendo una fiala di cianuro. Dopo un'ora, dunque, la probabilità di avere una fiala integra e di avere una fiala rotta, e quindi che il gatto sia vivo o morto, è la stessa. Solo aprendo la scatola possiamo scoprire se il gatto sarà vivo o morto, ma fino all'apertura della scatola il gatto è sia vivo che morto. Quali applicazioni tecnologiche possono avere effetti così bizzarri? L'esempio più semplice è il computer quantistico. I calcolatori classici che usiamo ormai tutti i giorni si basano sul bit, l'unità base di informazione, che è una cifra binaria in grado di assumere come valore 0 o 1. Tutti i nostri dati sono codificati in bit. I computer quantistici, invece, utilizzano come unità fondamentale di informazione il qubit, che può assumere come valori 0, 1 o una sovrapposizione di entrambi. Questo permette alle stringhe di qubit di coesistere in più stati classici contemporaneamente, regalando ai computer quantistici una parallelizzazione innata. Per capirci, 1000 qubit possono essere in una sovrapposizione che rappresenta ogni numero da 1 a 2 alla millesima potenza, che equivale a un numero maggiore del totale degli atomi nell'universo visibile. In più, il computer quantistico sarebbe in grado di manipolarli tutti contemporaneamente. Tuttavia, come abbiamo visto, le leggi della meccanica quantistica ci dicono che quando andremo a leggere i risultati, otterremmo solo uno dei risultati, casualmente, perdendo tutti gli altri. Per essere sicuri di leggere lo stato corretto, gli algoritmi quantistici sfruttano il fenomeno dell'interferenza quantistica, che permette a diverse sovrapposizioni di combinarsi in maniera simile a quella che fanno due onde se tiriamo due sassolini in acqua, o le interferenze che ogni tanto sentiamo con la radio. Qui, però, l'onda è la loro probabilità, che può crescere o decrescere. Con una corretta manipolazione, un buon algoritmo quantistico può cancellare le probabilità di leggere le risposte sbagliate e potenziare quella delle risposte corrette. I qubit, però, sono estremamente sensibili a un fenomeno chiamato decoerenza, che degrada molto in fretta la loro informazione, danneggiando il calcolo. Questo pone un limite a quanti algoritmi siano effettivamente vantaggiosi rispetto a quelli classici, ma anche un'enorme sfida tecnologica. Basti pensare che nel 2019 l'IBM fallì il tentativo di fattorizzare il numero 35 in numeri primi. Forse è meglio così, dato che tutti gli algoritmi di crittografia odierni si basano sull'impossibilità dei computer classici di fattorizzare i numeri primi in maniera efficiente, perché l'algoritmo classico non è altro che provare a dividere per ogni numero primo, esattamente quello che ci facevano fare alle scuole medie. Il computer quantistico, invece, prova contemporaneamente tutte le divisioni, risolvendo il problema, in teoria, in un lampo. A causa della decoerenza, difficilmente vedremo mai un computer quantistico a sé stante, con il suo sistema operativo Linux quantistico, ma sarà un'integrazione ai calcolatori odierni, che andranno a utilizzarlo laddove ce ne sia bisogno. Per questa e molte altre applicazioni, la ricerca pionieristica nell'ambito dei fondamenti della meccanica quantistica e delle misure quantistiche, così come la ricerca di nuove tecniche di standardizzazione per queste nuove tecnologie, ricoprono un'importanza fondamentale per il nostro futuro. Il mio dottorato è stato focalizzato su strategie per caratterizzare sorgenti di uno o due fotoni nell'ottica di una futura standardizzazione, così come lo studio delle cosiddette misure deboli, un particolare tipo di misure che riesce a ottenere una piccola informazione sul sistema senza però alterarlo. Grazie a questo tipo di misure siamo riusciti a implementare per la prima volta al mondo le misure protettive, che permettono di fare una cosa sorprendente: calcolare un valore medio anche con un solo dato. È come se, lanciando una sola volta una moneta, potessimo capire se è bilanciato o meno, in base a come è atterrata, una cosa che nel mondo classico richiederebbe molti più lanci. In effetti, abbiamo dimostrato che questo protocollo è più efficiente di qualsiasi protocollo tradizionale per verificare il bilanciamento di una moneta quantistica. Un problema che si può tradurre in informatica al verificare se una sorgente quantistica di numeri casuali è davvero casuale o nasconde dei difetti. E i generatori di numeri casuali sono già nella vita di tutti i giorni, basti pensare alle chiavette per accedere alla propria banca. Permettetemi di chiudere con una citazione, leggermente modificata, del premio Nobel per la fisica Richard Feynman. Dal punto di vista del buon senso, la meccanica quantistica descrive una natura assurda. Tuttavia, è in perfetto accordo con i dati sperimentali. Mi auguro quindi che riusciate ad accettare la natura per quello che è: assurda.
Incontri con la macchina è una produzione Radio Politon de Quadre. I testi commentati sono tratti dalla collana pubblicata dall'editore Mimesis a partire dal 2018. La raccolta comprende i lavori di dottorandi e ricercatori nei corsi Epistemologia della Macchina e Antropologia della Tecnica, tenuti dal professor Vittorio Marchis presso la scuola di dottorato del Politecnico di Torino.